Abbiamo capito che gli applausi si fanno solo alla fine, no? Dopo che si è visto. Allora, innanzitutto volevo dirvi che quanto ho pensato di condividere con voi lo potete trovare sul sito della diocesi, perché noi abbiamo già avuto un alto tenore di ascolto, perché è stata una rappresentazione molto coinvolgente ma anche molto impegnativa, perché era un annuncio veramente denso. E allora io penso che adesso faccio soltanto una specie di recupero del filo rosso di alcune cose. Abbiamo capito che la Bibbia è popolata da coppie e che tutte queste coppie però sono abbastanza carenti, molto coi piedi per terra, molto concrete. Abbiamo sentito storie di tradimenti, abbiamo visto attrazioni e repulsioni, promesse e delusioni. E allora questo ci ricorda che la coppia, questo lo dice Papa Francesco in Amoris Laetitia, non è un ideale astratto. Ma sentite bene, lui dice che l'amore di coppia è artigianale, che costruire la coppia è un fatto artigianale. L'artigiano fa sempre cose uniche, mai in serie, mai omologate, le fa con le sue mani, e perciò creare una coppia vuol dire che due persone lentamente, giorno dopo giorno, riprendono questo lavoro di plasmare la coppia, tenendo conto sia degli slanci della tenerezza, di queste forti risorse dell'amore, ma anche della durezza del cuore e perciò anche di quegli istinti di dominio che ancora giocano dentro la coppia stessa. Una sola coppia nella Bibbia è perfetta, ed è la coppia di Cristo sposo e della Chiesa sposa. Noi abbiamo sentito alla fine la coppia di Osea e Gomer con quella promessa: io ti farò mia sposa, ti fidanzerò nell'amore e nella fedeltà. E abbiamo ascoltato la bella presentazione martedì a Palazzo Te di questo libro del profeta Osea, dove a un certo punto il biblista ha detto che l'alleanza non è un fatto giuridico, cioè il re che fa alleanza con il popolo e perciò il popolo deve obbedire alle clausole dell'alleanza, ma che in Israele l'alleanza era un fatto nuziale. Tant'è vero che quella formula dell'alleanza, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, nel Cantico dei Cantici diventa: il mio amato è mio e io sono sua. Questo ci ricorda che quando la religione diventa decadente è soltanto un insieme di doveri religiosi, di pratiche esteriori. Manca il vino buono delle nozze di Cana, manca l'amore nuziale che Cristo è venuto a riportare. Abbiamo poi capito che questo libro popolato di coppie parte con la coppia di Adamo ed Eva. È una coppia dove, ce l'hanno detto i coniugi proietti lunedì sera, c'è un progetto di Dio molto grande. I due, il maschile, il femminile, stanno uno davanti all'altro per generare unione e unione aperta, feconda. Questo è molto bello, dice Dio, perché questa coppia è immagine di com'è il nostro Dio, una comunione di persone differenti e unite. Però Paolo dice: guardate che la coppia vera mica è Adamo ed Eva, la coppia vera, il grande mistero, è Cristo e la Chiesa. E poi dobbiamo aspettare l'Apocalisse per vedere le nozze dell'agnello con la Chiesa che finalmente gli compare davanti senza rughe, senza macchia, ma come una coppia, tutta come una sposa, tutta splendente nella sua veste di lino. Allora, mi pare importante che cogliamo che la metafora sponsale attraversa tutta la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse. Recuperiamo che cosa vuol dire sponsalità. deriva dal verbo latino spondeo, che vuol dire poi, tradotto in italiano, promettere. Lo sposo e la sposa si promettono amore, fedeltà, c'è un impegno. Ma nel greco, spendo, questa sponsalità significa fare una libagione, un'offerta goccia a goccia. Allora gli sposi si offrono amore goccia a goccia. La via ordinaria della sponsalità è appunto il matrimonio. Un uomo e una donna si eleggono, perciò vengono fuori dal mucchio dei maschietti e delle femminucce, diventano un io e un tu, diventano sposo e sposa, due volti personali. Giovanni Paolo II nel 1979 ha detto una cosa molto importante, ha detto: se noi metteremo tutto lo sforzo per una pastorale della coppia e della famiglia, avremo la certezza che l'evangelizzazione del futuro passerà attraverso la chiesa domestica. Che vuol dire? Lo traduco in parole semplicissime. L'esperienza umanissima dell'essere coppia è un luogo di Dio, di manifestazione di Dio, di rivelazione di Dio. Generalmente le persone conoscono l'amore attraverso l'amore della coppia, che confina molto ravvicinatamente con l'amore di Dio. Allora, non tutti sono chiamati a sposarsi, ma tutti sono chiamati alla sponsalità, goccia a goccia, compiersi nell'amore che si dona. Allora, proprio per questo, mercoledì ci siamo trovati con i sacerdoti e le persone di vita consacrata, religiosi, religiose, perché abbiamo cercato di chiederci come viviamo noi la nostra sponsalità. La sponsalità non si esaurisce nel matrimonio, ma anche le persone che vivono nel celibato possono raggiungere una forma intensa e piena di amore, umanamente realizzato. E voglio soltanto aggiungere questa cosa: credo che i celibi per il regno di Dio oggi sono anche un po' una provocazione profetica, perché possiamo essere i testimoni di una cultura della affettività e della tenerezza non ossessionata dalla genitalità. Noi viviamo in una cultura che è pansessualizzata. I celibi ricordano che si può amare in maniera profonda, intensa, anche senza la mediazione corporea sessuale. Bene, voglio andare adesso un po' avanti e recuperare quell'idea che la coppia è un lavoro artigianale, perciò nessuna idealizzazione del matrimonio. Spesso si pensa al matrimonio perfetto, bello, pienamente realizzato. Papa Francesco, nell'Amoris Laetitia, dice: ogni coppia è un riflesso dell'amore della Trinità. Però poi aggiunge: è un segno imperfetto dell'amore di Cristo e della Chiesa. Un segno imperfetto. Allora, questa imperfezione ha dentro un anelito, ha dentro una nostalgia, che è quella della totalità. Perché sapete che non si può essere sposati per l'80%, ma 100%. Abbiamo tante relazioni importanti. Essere figli, essere fratelli, essere amici. Sono tutte relazioni anche di grande qualità, ma quella relazione che è veramente totalizzante è la relazione sponsale. È l'unica che è capace di raggiungere la vittoria sulla solitudine, che è il male radicale dell'uomo, ed è l'unica che è capace di vincere il male alla sua radice, che è l'egoismo. L'egoismo suona così: se mi unisco a te mi perdo. È un falso io questo qua. Il vero io è quello che dice: se mi unisco a te, mi compio, mi realizzo. Sappiamo però che c'è di mezzo quella che Gesù chiamava la durezza del cuore. E io dico tante volte, soprattutto alle giovani coppie, che nel matrimonio si promette di più di quello che si può mantenere. Perché? Il matrimonio è un grande atto di fiducia e di umiltà. Non basta a me stesso, mi fido di te. Ma dall'altra parte sappiamo che ciascuno promette all'altro una dedizione, un esserci sempre fedele, incondizionato, che veramente è molto impegnativo. Allora occorre molta fiducia per pronunciare queste parole di promessa. Papa Benedetto ai fidanzati una volta ha detto che gli sposi si promettono un amore infinito, infinito. Ma noi sappiamo che c'è dentro la durezza del cuore e che perciò per noi, oltre alla fiducia nel cuore, c'è anche un po' il sospetto: riuscirò ad amare sempre e veramente sarò riamato dall'altro? Allora capita che i matrimoni facilmente vadano in crisi e purtroppo oggi è frequente che alla prima crisi già ci si lascia perché l'altro mi ha deluso. L'altro che era apparso come un dono, però vi voglio ricordare che è un dono promesso, non ancora totalmente compiuto e posseduto, è un dono promesso. Di fronte alle difficoltà, la scelta più problematica è quella di separarsi, di cercare un sollievo dividendosi, lasciandosi liberi, slegando il legame. Invece credo che è importante, e prima abbiamo visto le figure bibliche ce l'hanno confermato, che di fronte alle difficoltà la soluzione, soprattutto la prima reazione, deve essere quella di affrontare le difficoltà come un cammino di maturazione dell'amore. Un grande teologo, Guardini, diceva che tutte le coppie passano attraverso un primo amore e un secondo amore. Il secondo amore matura dopo che si sono passati i deserti, le difficoltà, le crisi. Proprio in questa settimana una persona che avevo visto un anno fa mi ha mandato una mail e è così azzeccata rispetto a quello di cui stiamo parlando che voglio così citarla. Questa persona l'anno scorso è venuta a condividere la fatica di proseguire nel rapporto a motivo di una profonda delusione e ambedue sentivano di avere rotto il vaso. Mi scrive nella mail: quando io e lui abbiamo iniziato a ricostruire l'amore che ci univa, quando ci siamo sposati, per me è stato come essere in viaggio di nozze o luna di miele, e oggi mi sento più moglie di prima e lui sicuramente più marito. Oggi vediamo il vaso ricomposto, ancora più bello di come era stato pensato la prima volta. Dal punto di vista pastorale vorrei suggerire di curare bene la festa degli anniversari, oppure una festa diciamo annuale per rilanciare la promessa nuziale. È bello che sia in una cornice di festa, però bisognerebbe inventare qualcosa perché ogni coppia possa avere durante l'anno una occasione per rileggere il percorso e rilanciare la promessa sotto la benedizione di Dio. Usiamo un po' di fantasia pastorale. Anche un'altra cosa voglio dire: le coppie nascono in chiesa con la benedizione del sacramento. Quando si ammalano, dove guariscono? Certo, ci sono centri specializzati per il sostegno psicologico, per la mediazione familiare, però è importante che anche nella chiesa sappiamo accompagnare le coppie in difficoltà, le coppie ferite, perché possano guarire con la grazia del sacramento che hanno ricevuto, perché sentano la potenza che il Signore ha nel far ripartire una coppia. Allora vorrei suggerire un po' che magari durante l'anno cerchiamo anche di potenziare i punti di ascolto per la famiglia. Ce ne sono già alcuni in diocesi. Dovremmo cercare di potenziarli e di distribuirli di più sul territorio. Talvolta incontro persone che hanno carisma e anche competenze nell'ascoltare, nell'accompagnare persone in difficoltà. Sarebbe bello che queste persone segnalassero la loro disponibilità ad accompagnare le coppie al centro della pastorale familiare. Adesso lancio una cosa che tante volte sentiamo dire, e cioè, purtroppo nelle parrocchie sono pochissimi i matrimoni celebrati durante l'anno. Ormai è altissima la percentuale di quelli che scelgono di convivere, e spesso sono dei battezzati. C'è un luogo comune che ho sentito tante volte, suona così. Se non vuoi essere single, ma vuoi impegnarti poco, convivi. Se vuoi impegnarti un po', però avere anche dei diritti oltre che dei doveri, sposati civilmente. Se vuoi impegnarti al massimo, sposati in chiesa, nel sacramento. Allora io proporrei di invertire la logica. Se vuoi portare tutto tu il peso di una relazione, benessere affettivo, che la relazione piaccia, eccetera, allora convivi. Se vuoi avere diritti e doveri, perciò farti aiutare anche dalla istituzione civile, sposati nel matrimonio civile. Se vuoi che il vostro rapporto non solo sia portato da voi, ma addirittura da Dio stesso, che è la centralina dell'amore, il ricaricatore dell'amore, sposati nel sacramento. Il sacramento è una trasfusione dell'amore pasquale di Gesù sulla croce. Lui ha amato con fedeltà, con indissolubilità, con fecondità quando era sulla croce. Dicono gli antichi che con il chiodo della croce ha forgiato l'anello per la sua sposa e che ha versato il sangue perché il sangue era la dote per riscattare la sua sposa che era prigioniera del male e che la croce era il letto nuziale in cui Cristo ha stretto a sé l'umanità facendola sposa. Ecco, allora, cos'è il sacramento? È la possibilità di perfezionare tutte quelle coppie che abbiamo visto prima. Tutte zoppicanti, qualcheduna caduta, le abbiamo viste prima, no? Però ogni coppia sa che c'è la possibilità di promettersi, senza mentire, un amore totale, perché questo amore è innestato nell'amore nuziale di Gesù per la Chiesa. Nel 2004 è stato rivisto il rito del matrimonio. Si è aggiunta una frasetta importantissima. Con la grazia di Cristo. Con la grazia di Cristo io ti prometto. Con la grazia di Cristo vuol dire che c'è il terzo unificatore dei due quando si celebra il sacramento della coppia. Vi ricordo anche che la coppia è il sacramento, non la famiglia. I due sono il riflesso dell'amore Cristo Chiesa, i figli sono la fecondità di questo amore. E vi ricordo anche che il rito non è quella mezz'oretta che avete vissuto 20, 30, 50 anni fa. C'è una preghiera durante la celebrazione che dice la grazia di questo giorno si trasmetta a tutta la vita, si estenda a tutta la vita. Dove incontrare queste coppie di battezzati che convivono e che tante volte non sono per niente chiusi alla possibilità di evolvere anche verso una celebrazione sacramentale. E voglio dire, potenziamo la pastorale battesimale, perché queste coppie noi le incontriamo soprattutto quando ci chiedono il battesimo per i loro figli. Domenica scorsa ho battezzato il figlio di una coppia di amici e c'era lì un'altra coppia e mi ha detto: ma ci battezzerà il parroco il nostro bambino? Perché? Perché noi siamo conviventi, non siamo sposati in chiesa. Spiego un po' le cose e poi dico: ma voi non avete mai pensato anche di celebrare il vostro amore nel sacramento? Mi hanno detto: se noi guardiamo lui, bambino, capiamo chi siamo noi. Se noi guardiamo questo bimbo, capiamo chi siamo noi. E sono andati avanti dicendo: e capiamo che il nostro amore è di più del nostro amore. E allora ho detto: bene, allora cercate di connettervi a questo di più. Questo è il sacramento. Vorrei dire anche un'altra cosa, questa mi sta proprio tanto a cuore perché mi mette addosso una tristezza quando sento. Molti dicono: non ci sposiamo in chiesa,
che vuol dire poi nella cerimonia, che è un impianto un pochettino così più coreografico, perché costa troppo. Perché costa troppo. Questa davvero è una sfida anche pastorale, perché purtroppo è invalso il costume di celebrare da cristiani e poi di mettere dentro elementi folcloristici decorativi che spesse volte distraggono e mortificano dalla grazia sacramentale. Detto in una parola che sembra uno slogan, c'è il rischio che si celebra da cristiani e si festeggia da pagani. E quando questo è anche spreco alto di soldi, è una offesa alle famiglie che vivono in ristrettezze economiche e ai poveri, se questo è fatto in chiesa. Allora io vorrei proporre di celebrare da cristiani, festeggiare da cristiani. In chiesa la celebrazione può essere costo zero. Ma ci potrebbero essere anche dei festeggiamenti chilometro zero, tipo che in qualche ambiente comunitario o in qualche situazione molto sobria e modesta, mettendo più fantasia che soldi, si possa celebrare la vita nuova di questa coppia che parte oggi e che è una coppia cristiana. Rispetto a questo voglio aggiungere anche un'ultima cosa, l'attenzione educativa nei confronti di adolescenti e giovani. Quest'estate ne ho visti centinaia, quando giravo un po' a visitare i Crest oppure i campi scuola, noi abbiamo centinaia di ragazzi adolescenti. Che cosa noi speriamo per loro? Che intuiscano la loro vocazione. E dicevo già prima, la via ordinaria è il matrimonio. Il Papa ha detto nella Christus Vivit ai giovani: giovani, andate controcorrente, contro la cultura del provvisorio e del godimento dell'istante, siate rivoluzionari, scegliete il matrimonio. Ma il matrimonio non si improvvisa. Per me è stato un colpo allo stomaco leggere in un studio riguardo agli adolescenti che un'altissima percentuale ha l'iniziazione alla vita sessuale attraverso la pornografia che è propinata dai social. Come possiamo immaginare che lì fiorisca una preparazione all'amore sponsale? Allora io qui, ci sono i sacerdoti, ci sono le religiose, tutti voi genitori, catechisti, io vi esorto a pensare percorsi vocazionali per la vita di coppia, che partono quando i ragazzi sono ancora quel virgulto in cui non viene sporcato il senso del proprio essere anche nella profondità dell'io corporeo, perché la pelle è molto profonda. Dobbiamo aiutarli a passare dal corpo oggetto al corpo volto e perciò a essere degni di quel linguaggio anche fisico che poi diventa l'intimità tra gli sposi, ma l'intimità tra gli sposi chiede anche, e lo sapete benissimo quanti siete in questa vocazione, il pudore e il rispetto. Mai il corpo dell'altro potrà essere sfruttato in nome dell'amore, è il tradimento dell'amore. Questa prima parte per me era importante e anche la più vasta. Arrivo alla seconda parte, il ministero degli sposi. Gli sposi hanno una missione nella Chiesa. Questo contrasta un po' il costume a privatizzare i matrimoni, come fosse un cerchio stretto a due, qualche parente, qualche amico. Mentre invece ci sono due sacramenti sociali, ecclesiali, che sono ministero ordinato e matrimonio. Io mi sono detto nei giorni scorsi, non regge il confronto tra la prima messa di un prete novello e un matrimonio che si fa in parrocchia. C'è un concorso e un coinvolgimento della comunità ed è bello per il prete novello o la professione di una consacrata. Ma guardate che la festa è pari pari anche per quando celebriamo un matrimonio sacramentale. Cerchiamo di inserire di più il percorso anche dei fidanzati dentro la vita comunitaria. Ormai a livello di unità pastorale si fanno questi percorsi in preparazione al matrimonio. Troviamo il momento perché in una Eucaristia ci sia la presentazione alla comunità di queste coppie, di futuri sposi, con la benedizione dei fidanzati e perché no? assegniamo ad ogni coppia di futuri sposi una coppia che è un po' come un angelo custode, che li sostiene con la preghiera, magari anche con un invito a cena o a casa per raccontare un po' che cosa è importante nella vita di coppia da parte di chi è già navigato e può aiutare altri. Vorrei anche dire questo, celebriamo qualche matrimonio in domenica, sì, in domenica, soprattutto quando si tratta di coppie di sposi che sono particolarmente vivi dentro la comunità. Ritroveremo il carattere nuziale della messa domenicale, proprio come diciamo nella memoria del battesimo, oggi in Marco e Chiara lo Spirito Santo fa risplendere le vesti nuziali della Chiesa. Bene, capiremo quello e capiremo che il sacramento del matrimonio è generativo di Chiesa. Qual è il posto degli sposati nella Chiesa? Hanno un ministero complementare a quello degli ordinati. La Chiesa è, la coppia è generativa di Chiesa. La coppia fa la Chiesa. La coppia è un sacramento, cioè un segno e uno strumento della presenza di Cristo risorto nella comunità. Non solo gli ordinati, i nostri sacerdoti, sono segno e strumento di Cristo, capo, pastore, sacerdote, maestro autorevole che presiede la comunità. Ma ogni coppia è un segno sacramentale di Cristo. I sacerdoti hanno, proprio come me in questo momento, davanti la molteplicità, la pluralità delle persone, delle associazioni, dei gruppi, mentre invece il dono per cui ogni coppia è sacramento, è il fatto di poter tessere il corpo della Chiesa a partire dalla singolarità e dalla capillarità delle persone. Come in una parrocchia un prete può farsi vicino a tutti perché sentano l'amore di Cristo? È impossibile. Questa capillarità, questa territorialità dell'amore di Cristo, questa singolarità è proprio il carisma di come la coppia ama, o meglio fa passare l'amore di Cristo. Qui si potrebbero dire tante cose, ma le diremo durante l'anno, abbiamo tutto un anno. Io volevo soltanto ricordare che ci sono nella vita di un prete tante chiamate e di una suora, la prima chiamata e poi tante chiamate, anche nella vita delle coppie, tanti passaggi in cui Dio fa sentire la sua chiamata. E più la coppia mette radici profonde nella grazia del sacramento, più è stabile, più è forte anche nella fecondità. E allora vorrei dire a tante coppie, cercate di ascoltare. Se il Signore, facendovi maturare nell'amore, non vi manda anche qualche altra chiamata. Ad esempio coppie che vivono una fecondità allargata nell'adozione e negli affidi. Coppie che non calcolano il numero dei figli, che sono generose nell'accendere vite. Coppie che possono diventare un punto di riferimento nelle comunità, specie quelle piccole, che già non hanno più il prete fisso residente, che in futuro sempre meno sarà possibile che abbiano una presenza di cura pastorale fissa. Coppie che potrebbero passare magari un periodo di tempo a servizio di una missione, di una chiesa missionaria, magari anche delle nostre missioni diocesane. Ecco, l'ultima cosa che oggi volevo dirvi è un po' questa qua. Durante l'anno cerchiamo di specchiarci coppie di sposi e comunità ecclesiali. È il Papa Francesco che ce lo dice. La Chiesa, grande famiglia, si specchia in modo genuino nella piccola famiglia, che è appunto la Chiesa domestica. Io vorrei dirvi cosa prendiamo dalla coppia per imparare a costruire comunità cristiana. Direi quell'arte, quell'artigianato che ho detto all'inizio. La coppia si costruisce nel quotidiano, nei processi. È bella quell'idea di Papa Francesco, che il tempo è superiore allo spazio, innescare processi, di conversione, di maturazione. Non fare dei progetti e volere immediatamente verificare l'efficienza, il tornaconto di un progetto. Innescare progetti, perché fare una comunità cristiana è un artigianato. E la Chiesa, se diventa artigiana, non fa più le cose industriali, ma persona per persona, situazione per situazione, cerca percorsi di evangelizzazione, di accompagnamento. Dalla coppia nella Chiesa impariamo soprattutto lo stile, che io chiamerei familiarità. La familiarità nelle nostre comunità cristiane la impariamo dalle coppie. E mi pare che la familiarità può essere l'antidoto contro tre rischi ricorrenti nelle comunità cristiane, soltanto li enuncio. Il rischio dell'organizzazione. Spesso il fare per venire incontro anche ai bisogni, però ci rende più superficiali nella fraternità, nella conoscenza, nell'accoglienza, nell'attenzione. Dietro al fare spesso ci potrebbe essere anche una autonomia difensiva, specie per chi ha un pochettino paura a lasciarsi coinvolgere nelle relazioni di densità, perché un conto è dire ciao ciao e un conto è stare in una relazione che coinvolge. Allora direi, cerchiamo di diventare dei maestri nell'organizzare la fraternità e la figliolanza dentro le comunità. Come proprio avviene in famiglia, dove i volti concreti, organizzare le relazioni è il compito fondamentale. L'altro rischio è quello dei ruoli, cioè che nella Chiesa ci si può misurare, identificare, classificare in base ai ruoli che si rivestono e che si ricoprono, e magari anche poi assumerli con un possesso molto geloso. In una famiglia, spesso, quello che fa di più è quello che conta di meno, l'ultimo nato. Nasce un bimbo e quella famiglia che era magari stagnante o era in una situazione così di stanchezza, riparte la grande efficacia, oserei dire la botta di vita che porta un bambino, perché porta la creatività che tira fuori amore e relazioni. Questo è importante. Occorrono i ruoli, ci mancherebbe, ma mai uno deve pensare che vale per il ruolo che fa, perché questo ci impoverisce anche umanamente, perché ciascuno vale per ciò che è lui come persona. Il ruolo ti aiuta magari ad avere più possibilità di esprimere ciò che come dono tu porti, ma in quanto persona. Terzo rischio è il rischio della conservazione del passato. Siccome prevale talvolta l'organizzazione, allora vediamo il calendario dell'anno prima, no? E poi ripetiamo piuttosto che lasciarci un po' chiamare dal non compiuto, da quello che ancora non si è visto. Ogni famiglia, quando viene un figlio, la sprogramma, la riprogramma, porta del nuovo. Allora direi è importante che impariamo, guardando le famiglie, come anche nella Chiesa occorre una intergenerazionalità, cioè che ci siano anziani che trasmettono a quelli che vengono dietro e che poi non occupano sempre il posto loro, che lasciano anche un po' di campo libero perché, magari sbagliando, inizino a cimentarsi anche i giovani. Riguardo a questo vorrei dire che è importante che nei consigli parrocchiali, di comunità, di unità pastorale, ci siano delle presenze di giovani, oltre che di coppie. Ci danno la misura, il polso, di come la pastorale deve un po' partire tenendo conto dei ritmi, delle esigenze e della modalità di vita e di esperienza cristiana delle coppie. Magari, e concludo, c'è una conversione pastorale da fare. Il Papa ci dice da una chiesa istituzionale clericale passiamo ad una chiesa comunione, a una chiesa potremmo dire famiglia di famiglie, come la proposizione terza del nostro sinodo della Chiesa Mantovana propone. Una chiesa famiglia di famiglie, che diventa un reticolato, dove come dei vasi capillari le coppie e le famiglie contribuiscono a creare un tessuto, che poi i pastori dovranno far convergere nella unità. Credo che dobbiamo anche poi guardarci in faccia e riconoscere che se diamo delle priorità alla vita pastorale dobbiamo essere anche un po' selettivi. Si fa questo e allora magari non si faranno più altre cose. Oggi dobbiamo assolutamente discernere tra ciò che è di primaria importanza e ciò che è secondario. Lo dico meglio, tra ciò che feconda e perciò genera percorsi di fede, credenti maturi, comunità adulte nella fede e ciò che potrebbe essere soltanto decorativo o riempitivo. Le coppie ci ricordano che la fecondità non può essere una tecnica, è così brutto quando si sente dire facciamo un figlio, abbiamo un figlio, è diverso, si tratta di essere genitori, cioè di essere i mediatori di un dono di vita che viene sempre dall'alto. Anche per la fecondità pastorale, fondamentale ricevere l'ispirazione dello Spirito Santo e poi con tutte le forze umane, creative che abbiamo, cerchiamo di dare corpo alle ispirazioni che oggi il Signore ci dà per i nuovi cammini della evangelizzazione. Guardando una coppia sarà molto bello se tanti potessero dire da loro due possiamo conoscere chi è il Maestro. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore l'uno per l'altro. E Paolo, abbiamo sentito, ha detto che la carità è la via più alta e perfetta di tutte.
Il Vescovo si prepara per i vespri solenni, che saranno animati dalle suore di prede. Vi spiego in due minuti il sussidio senza tediarvi troppo. Le sei coppie rappresentate nell'opera teatrale sono le sei coppie presenti nel sussidio. La pretesa è che queste sei coppie, queste sei unità didattiche possano servire nel nostro cammino catechistico per adulti, per fidanzati e non solo. Il tentativo viene fatto attraverso delle domande che trovate, delle attualizzazioni e dei suggerimenti pastorali. Lo strumento non è il fine, è appunto uno strumento, dipende poi dalla sensibilità degli educatori, dei catechisti, saperlo usare in maniera feconda. Riconoscendo quello che dice il Vescovo, che il tema di quest'anno, la coppia, è un tema fecondo e generativo per tutta la comunità cristiana, quindi anche per i non sposati, per gli anziani, per i soli, perché riusciamo a costruire insieme una parrocchia, una comunità che sia famiglia di famiglie, dove alla fine l'obiettivo è tutt'uno con lo stile, cioè le relazioni che il Signore guarisce e continuamente rende feconde. Tra qualche minuto iniziamo la celebrazione dei Vespri.